Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuto da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi sono in compagnia di Antonella che frequenta la LUMSA, Facoltà di Lettere, giusto?
Sì, sì.
E di Fabio che invece frequenta il Liceo Scientifico Righi di Roma.
Giustissimo, buongiorno.
Con me oggi per parlare di Tibet. Torniamo ad occuparci di questo argomento. Radio Zainet lo aveva già fatto qualche mese fa, ma diciamo che era doveroso tornare alla luce dei recenti scontri, delle violenze subite ancora una volta dalla popolazione tibetana, e anche perché tutto questo è tornato alla ribalta in occasione dei giochi olimpici che stanno per prendere il via proprio quest'estate a Pechino, con tutte le polemiche del caso che sono seguite. Direi che a questo punto possiamo passare ad ascoltare intanto il primo brano. Si tratta di Bjork, Declare Independence. L'ultima volta che si è esibita in un concerto, la cantante ha anche inneggiato poi ad alzare le bandiere in favore del Tibet.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you.
Qua di nuovo in studio Radio Zainet, abbiamo appena ascoltato Bjork, che abbiamo accennato già prima, in un concerto ha inneggiato al Tibet, e lo ha fatto niente meno che a Shanghai. Insomma, coraggiosa, diciamo, anche la ragazza. Allora,
sì, giusto per questo l'abbiamo ascoltato, ecco.
Sì, diciamo che non era proprio un piacere per le orecchie, penso, di tanti, però Bjork ha anche un sacco di estimatori, un sacco di fans che magari avranno apprezzato il brano un po' più di Fabio, anche di me, devo dire la verità. Comunque, direi che possiamo andare ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione e poi entriamo nel vivo dell'argomento di oggi.
Il 7 ottobre 1950 la Repubblica Popolare Cinese occupa il Tibet. Fra i pensieri delle truppe comuniste, la liberazione del popolo dall'imperialismo oppure il controllo di risorse naturali immense, da miniere d'oro
e uranio fino alle fonti dei principali fiumi del continente. Nonostante il Tibet fosse membro fondatore dell'ONU, l'unico paese che all'epoca protestò fu il Salvador. Dal 13 marzo 2008 sta divampando una forte protesta contro la politica del governo cinese. Numerosi monaci sono stati arrestati. Il governo cinese ha accusato il Dalai Lama in esilio di fomentare gli scontri. Il 16 marzo il governo di Pechino ha oscurato YouTube e ha espulso dal paese la stampa estera e i turisti stranieri. Purtroppo Europa e Stati Uniti, intimiditi dallo strapotere economico e politico della Cina, sembrano poco determinati nel chiedere il rispetto dei diritti umani nella regione.
Bene, dunque, a suo tempo nessuno si sollevò, a parte il Salvador, che vabbè, poverino, apprezziamo il gesto, ma non aveva tutta
grande potere di influenza.
Questo grande potere di influenzare le sorti del Tibet. Oggi l'Occidente guarda, condanna, però insomma, più guarda che agisce, diciamo. Non so, voi vedendo queste immagini vi sarete fatti già una vostra opinione anche sull'opportunità o meno di svolgere queste Olimpiadi proprio a Pechino. In collegamento telefonico Pietro Verni, giornalista, è stato anche presidente dell'Associazione Italia-Tibet, ma lo ricordiamo anche per essere l'unico autore italiano ad aver scritto una biografia autorizzata del Dalai Lama. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie a voi. Buongiorno.
Fabio.
Volevo chiederle, ho sentito che in realtà molto recentemente c'è stata...
Scusi, come?
Ho sentito che molto recentemente c'è stata il completamento della ferrovia che collega Pechino al Tibet.
Insomma, è già un paio d'anni, eh?
Comunque molto recentemente,
sì.
Insomma, rispetto a quella che è stata l'annessione del Tibet
alla Cina. Certo.
Lei crede che sia stata questo uno dei motivi per cui negli ultimi mesi la situazione è peggiorata repentinamente?
No, io credo che, certo, anche il fatto che i cinesi usano la ferrovia un po' come nel Far West, cosiddetto Far West, i coloni europei usavano la ferrovia per colonizzare sempre più territori dei nativi d'America, anche la ferrovia che arriva all'Asia porta ogni giorno centinaia di coloni, ma questo è stata, come potremmo forse dire, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In realtà i tibetani vivono una condizione di emarginazione e a volte di vera e propria, come dire, apartheid, possiamo dire, tra virgolette ovviamente, di segregazione da molti decenni, dal 1959, quando data dell'insurrezione fallita di Lhasa. Quindi le radici sono molto più profonde, molto più antiche e molto più radicate. Certo, anche questa ferrovia, con tutto il carico ulteriore di coloni cinesi, ha il suo peso.
Antonella.
Io volevo chiederle come giudica, diciamo, l'atteggiamento dell'Occidente anche in virtù delle onorificenze che sono state date al Dalai Lama.
Recentemente.
Ma dunque, in realtà di onorificenze c'è solo la Gold Medal che il Congresso degli Stati Uniti ha conferito al Dalai Lama alcuni mesi fa, poi c'è qualche cittadinanza onoraria, ma in realtà si tratta di pacche sulle spalle, tra virgolette, a fronte di una assoluta inazione, perché in tutti questi anni nessun governo, io però non parlerei nemmeno di governi occidentali, parlerei di governi esteri rispetto a Cina e Tibet, non ha fatto mai nessun gesto concreto, politico, effettivo per dare un segnale chiaro a Pechino di iniziare autentici dialoghi con il Dalai Lama e, se è per questo, di rispetto per dei diritti umani e non solo dei diritti umani, ma non esclusivamente per i tibetani. Adesso noi parliamo di Tibet, parliamo dei tibetani perché c'è stata questa rivolta all'Asia, ma ci sono tantissime situazioni scandalose per quello che riguarda il rispetto dei diritti della persona in Cina, ci sono altre nazioni occupate come il Tibet, penso al Turkestan orientale, penso alla cosiddetta Mongolia meridionale, e poi ci sono altre situazioni drammatiche come la repressione feroce della scuola spirituale della Falun Dafa, la repressione di tutti i tentativi di organizzazione di un sindacato autonomo dal partito e dallo Stato, la repressione di una miriade di piccole e non piccolissime rivolte contadine. Insomma, c'è un ventaglio di violazioni dei diritti elementari della persona in Cina che non riguarda solo i tibetani. Certo, i tibetani, grazie anche alla conoscenza che ha la figura del Dalai Lama nel resto del mondo, il fatto che sia stato assegnato a lui un premio Nobel, hanno più visibilità magari in certi momenti, ma la situazione in Cina è serissima per i tibetani e non solo per loro, poveretti.
Fabio, un'ultima domanda.
Sì, le volevo chiedere come crede che i tibetani vivano le Olimpiadi, nel senso la vivranno come un evento molto distante da loro, perché poi tutto sommato la Cina sappiamo essere molto vasta e Pechino è molto distante, o piuttosto lo vivranno come un'ulteriore occasione per magari far valere i loro diritti?
Per farli conoscere, chissà.
Sì, i tibetani vivono l'assegnazione dei giochi olimpici a Pechino come un affronto, come dire, personale, come un vulnus, perché una nazione che li sta occupando così ferocemente, che sta esprimendo un livello di repressione così brutale e violento da 60 anni, si appresta a mettere in visione tutta la vetrina mediatica, tutto lo sfarzo, tutte le cose peraltro per le quali la Cina ha voluto così caparbiamente le Olimpiadi, nel senso che le Olimpiadi di Pechino dovrebbero essere per la Cina la grande vetrina internazionale con la quale affermarsi definitivamente come grande superpotenza mondiale. Quindi per i tibetani questo è un vero e proprio insulto alla loro condizione. Certo, visto che le Olimpiadi sono state assegnate alla Cina e cominceranno l'8 di agosto, credo che i tibetani, come ripeto anche altri oppositori del regime cinese, si cercheranno di fare di tutto per trasformare questo grande circo mediatico anche in un, come dire, in un altoparlante per le loro rivendicazioni.
Grazie Pietro Verni per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Benissimo, grazie a voi, buon lavoro ragazzi, arrivederci, buona giornata.
Radio Zainet si ferma per qualche minuto, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
With a pocket full of shells.
Rage Against the Machine a Radio Zainet con Bull on Parade. Abbiamo scelto questa canzone perché la band l'ha suonata in uno dei concerti che si sono tenuti proprio per la causa Tibet, quello che ha raccolto più fondi a quanto pare. In collegamento telefonico, abbiamo Daniele Masala, lo ricorderete tutti, un grande campione, un atleta italiano che ha vinto numerose medaglie anche alle Olimpiadi nel pentathlon moderno. Diamo il benvenuto a Daniele Masala.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, la lascerei subito alla domanda che le farà Fabio.
Sì, sì, volevo chiederle, data questa situazione molto delicata nella Cina, che ricordiamo la prima volta che ospita le Olimpiadi, lei crede che approfittando, diciamo, dell'interessamento dei media la situazione possa peggiorare? Cioè, con l'avvicinarsi delle Olimpiadi, l'interesse sportivo, gli occhi del mondo puntati verso la Cina, gli indipendentisti o comunque i moti, diciamo, del Tibet continueranno a farsi sentire? Lei crede che la situazione peggiorerà?
Io purtroppo ho questa paura, i fatti ci stanno dando ragione, purtroppo ci stanno confermando questa situazione. Ancora una volta le Olimpiadi sono oggetto di un mezzo, sono oggetto di interesse mondiale, per cui si smuovono le coscienze attraverso delle dimostranze, attraverso delle manifestazioni, proprio per far conoscere al mondo intero quelle che sono le problematiche territoriali. Questo è molto grave, perché se da un punto di vista, quindi io non è che rinnego quello che si sta facendo in Cina o che non mi interessa, diciamo, i diritti, che non mi interessano i diritti umani nel modo più assoluto, però non si può aspettare le Olimpiadi ogni volta, è già successo in passato più volte, per fare appunto di queste dimostrazioni. Le Olimpiadi significano unione dei popoli, fratellanza, socializzazione, competizione nel rispetto delle regole, e tutto questo che ha voluto De Coubertin prima dell'inizio del Novecento verrebbe tradito qualora si usassero le Olimpiadi come mezzo appunto di propaganda. Se così è, se così sarà, le Olimpiadi non hanno più senso, non hanno più motivo di esistere. Allora, rispettando appunto quello che c'era scritto nella Carta Olimpica del 1894, cioè che le Olimpiadi sono appunto un mezzo per accomunare i popoli, non per dividerli, usiamo questo mezzo per dimostrare quello che succede nel mondo, ma non boicottandoli, bensì usando dei mezzi magari anche eclatanti. Io lancio un'idea: abbiamo 302 occasioni, cioè 302 medaglie verranno distribuite alle Olimpiadi di Pechino. Bene, quelle 302 volte che si andrà sul podio, qualcuno potrebbe dire: io non sto sto con i tibetani e non sto con la Cina, ecco, qualcosa del genere, ma non nel boicottarli. Non ha senso, anche perché, e qui finisco, nel tempo i boicottaggi non hanno mai ottenuto niente. Nel 1980 non siamo andati a Mosca, ma l'Unione Sovietica è rimasta in Afghanistan, nessuno se lo ricorda, solo da alcuni atleti non parteciparono alle Olimpiadi e tutto rimase com'era. Così anche adesso, io penso che se si boicotteranno le Olimpiadi non è che finiranno gli scambi commerciali tra le nazioni, quindi tutto rimarrà com'è e com'era. E soltanto a rimetterci saranno gli atleti che invece aspettano questo appuntamento come unico della loro vita.
Senta, proprio da un punto di vista umano, diciamo personale, io volevo chiederle cosa vuol dire per un atleta non partecipare alle Olimpiadi dopo tanti anni di duro allenamento?
Lei purtroppo lo sa.
No, è una cosa indescrivibile, cioè non andare alle Olimpiadi o per infortunio, ma questo è dettato dal caso, o per scelta di qualcuno, è una cosa che è difficilmente descrivibile. Io ci sono passato personalmente, vi posso dire che avevo deciso di smettere proprio con lo sport, avevo quasi rinnegato il mio passato da atleta, finché poi mi sono ravveduto, per fortuna, perché poi ho avuto invece l'opportunità di vincere le Olimpiadi. Ma moltissimi miei colleghi hanno smesso con quel giorno in cui ci hanno detto di rimanere a casa perché eravamo militari e non potevamo partecipare per un decreto legge. Questa cosa è aberrante, perché l'atleta, vede, mentre un politico può avere molte occasioni per rifarsi, molte elezioni, molte possibilità, per un atleta non ci sono altre opportunità. L'età passa, l'età avanza, e se uno non esprime quello che deve esprimere in quel periodo molto limitato della vita, non avrà più possibilità in futuro. E quindi è una situazione estremamente pesante e difficile da digerire.
Mi permetta una piccolissima obiezione. Lei ha detto poco fa, piuttosto il boicottaggio non ha senso, perché semmai sono gli atleti, magari proprio al momento di ricevere la medaglia, a dover esprimere quello che pensano, approfittando di quel momento giustamente per dire la loro sul Tibet. Però ricordiamo sempre che la Cina è in ogni caso un regime, cioè se non la fucilazione, in ogni caso non crede che gli atleti possano temere insomma le ripercussioni di un atto così estremo. Non crede che piuttosto siano gli stati, comunque, se non a boicottare, in qualche modo a diplomaticamente far sapere la loro opinione, piuttosto che i singoli atleti?
Ma io credo che noi parliamo di Olimpiadi, quindi quello che può succedere alle Olimpiadi, io penso due cose, faccio un passo indietro. La prima cosa è che dovrebbero essere puniti non gli atleti né i dirigenti, bensì coloro i quali hanno deciso di fare organizzare le Olimpiadi in paesi che hanno di questi rischi politici e sociali. Quindi io parlo del CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, decide in base alle loro, diciamo, preferenze economico-finanziarie, piuttosto in base alla possibilità di organizzare una Olimpiade tranquilla. Allo stesso tempo dico che se usiamo le Olimpiadi in mezzo per dimostrare qualche cosa, bene, allora ogni 4 anni c'è sicuramente un motivo per non fare le Olimpiadi, perché oggi la Cina, ma 20 anni fa è stato l'Afghanistan, piuttosto che l'Iraq, piuttosto che il Darfur, piuttosto che la fame nel mondo, piuttosto che chissà qualsiasi cosa. Se veramente, quindi, però io questo non voglio allo stesso tempo, diciamo, trascurare quelli che sono i diritti umani nel modo più assoluto. Allora, se gli atleti vogliono veramente, o se gli stati vogliono veramente dimostrare qualcosa alle Olimpiadi, beh, possono farlo in un momento in cui, non so, tutte le interviste che faranno, piuttosto che tutte le premiazioni, non credo che la nazione cinese metterà a morte gli atleti internazionali, se no scoppia veramente una guerra, la terza guerra mondiale. Quindi di conseguenza penso che ci può essere un'opportunità di manifestare, perché non vogliamo dimenticare i soprusi sulle persone che si stanno verificando e si stanno perpetrando in Cina. Però allo stesso tempo l'Olimpiadi ha ragione, motivo di esistere, proprio per salvaguardare proprio quei diritti, proprio perché l'Olimpiadi significa vicinanza dei popoli, a comunione dei popoli e non a divisione.
Grazie Daniele Masala per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Noi adesso facciamo il nostro consueto salto indietro nel tempo con il flashback di Radio Zainet, che oggi vi propone un bel pezzo di Francesco De Gregori.
Ragazzi, abbiamo finito le parole per descrivere la bellezza di questo disco. È uscito da pochi giorni il Q-Disc di Flirt, film con Monica Vitti. Questo disco di De Gregori, perché è di lui che stiamo parlando, contiene infatti un brano di incomparabile bellezza, La donna cannone. E dire che sono passati solo pochi mesi dall'ultimo lavoro del cantautore romano, Titanic, salutato da tutti come un capolavoro. Evidentemente la vena compositiva di Francesco De Gregori è davvero inesauribile. Beh, godetevi la canzone allora. Gente, solo per voi La donna cannone. Lui è il poeta della canzone, Francesco De Gregori.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore,
per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete e senza ali e senza rete voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato La donna cannone di Francesco De Gregori, il cantautore per eccellenza. Accusato di ermetismo negli anni 70 e venerato da almeno due generazioni di fan, De Gregori incarna il songwriting italiano degli anni 70-80. I suoi testi sono poesie, la sua musica semplice e diretta nasce come ideale supporto alle parole. Con alcune eccezioni però, come tutti i più grandi, anche De Gregori sa trasformarsi in musicista vero e ispiratissimo. Artista molto prolifico, ha conquistato il suo pubblico con brani epocali come Rimmel, Viva l'Italia, Buonanotte Fiorellino, Alice non lo sa, Pablo, Buffalo Bill, Generale, per citarne solo alcuni. Ma il brano che abbiamo scelto per voi, La donna cannone, è forse il vertice poetico della carriera di De Gregori, diventando da subito una pietra miliare della canzone italiana, addirittura studiata nelle scuole come pezzo di letteratura moderna.
Direi che è proprio arrivato il momento dei saluti. Salutiamo quindi Antonella che frequenta l'Università LUMSA di Roma.
Ciao a tutti.
E Fabio che frequenta il liceo Righi di Roma.
Ciao, grazie a voi.
Simona Neri vi saluta, vi dà appuntamento, come sempre, naturalmente con Radio Zainet. A domani, ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.